fiori del pomeriggio, l'albero di Natale, gli acquisti, le bancarelle, quindi segno di buona volontà il vostro essere qui in questo momento. Vi ricordo all'inizio qualche caratteristica di questo ritiro, che è il secondo dei tre proposti ogni anno. Avrà come struttura quella solita, però alcuni spunti di riflessione, la cui traccia trovate nel foglio che sta in fondo alla chiesa, e saranno spunti di riflessione dati in due momenti diversi, adesso e poi dopo un intervallo riprendiamo alle 5:15. Questi spunti di riflessione non sono delle conferenze, non hanno il compito di aumentare le conoscenze bibliche, hanno piuttosto il compito di offrire degli spunti di riflessione che poi ciascuno di voi potrà approfondire come crede. È un po' come se io fossi in qualche maniera incaricato di portarvi a spasso in un campo dove ci sono nascosti dei tesori, e vi dico ogni tanto: provate a scavare qui, qui c'è qualche cosa di buono. Nella misura in cui voi vi applicate alla riflessione sul brano biblico indicato, troverete ristoro, troverete delle intuizioni interessanti, troverete un nutrimento per il vostro spirito. Quindi ci sia anzitutto questo momento di proposta di punti di riflessione, seguirà poi un tempo di riflessione personale, durante il quale sarà possibile, per chi lo desidera, anche accostarsi al sacramento della confessione, della riconciliazione. Ci saranno a disposizione dei sacerdoti qui nell'atrio, qui nel presbiterio o anche nella chiesa. E poi quindi riprenderemo alle 5:15 con una seconda proposta di riflessione e un altro tempo di riflessione personale. Chi desidera poi può fermarsi per la celebrazione dell'Eucaristia pre-festiva, che avverrà alle 18:30 e sarà presieduta dal padre Antonio Pileggi. Abbiamo iniziato il primo incontro a metà settembre, un po' come preparazione all'inizio della ripresa delle diverse attività della Chiesa, e questo ritiro invece è pensato come preparazione al Natale. Lo sforzo che dovremmo tentare di compiere in questa giornata è il tentativo di decentrarci, cioè di non pensare tanto a noi stessi, quanto piuttosto al festeggiato in questa occasione, cioè a Gesù. C'è un salmo, salmo 34, che dice: guardate a Lui e sarete raggianti, sarete luminosi. Ciò che noi facciamo ogni tanto, ed è bene che lo facciamo, è un po' un esercizio di autocoscienza, di incontro con il nostro io più profondo, con i nostri desideri, ed è sicuramente un'attività salutare. Ma quello che ci viene proposto in questo giorno è di decentrarci, di mettere come centro della nostra riflessione il Signore Gesù. Abbiamo iniziato a metà settembre un percorso di riflessione su uno dei principali misteri della nostra fede, che è la Trinità di Dio. Abbiamo riflettuto sul Padre, oggi riflettiamo sul Figlio, sulla figura di Gesù, e nel prossimo incontro, quello che precede la Pasqua, rifletteremo sullo Spirito Santo. Come dico, non si tratta quindi di un corso di aggiornamento biblico, quanto piuttosto di trovare all'interno di queste riflessioni dei motivi per pregare, sostare in silenzio, farci questo regalo che in mezzo al frastuono inevitabile delle feste troviamo uno spazio solo per il Signore. È già questo un atto di adorazione, è un atto di fede, è un atto profondamente religioso. E potremmo aiutarci chiedendo il dono dello Spirito Santo, secondo quella preghiera che è tanto cara anche al Papa Francesco, la preghiera di San Pietro Fabio, che dice: Padre, in nome di Gesù, donaci lo Spirito, Spirito Santo. E per cominciare vi invito a leggere insieme quella preghiera di San Paolo VI che trovate nel foglio. La leggiamo insieme. Fa, o Cristo, che nella certezza del tuo amore io trovi la risposta a quelle domande che superano questo mistero umano. Fa che senta sulla mia strada il tuo passo sicuro che non mi abbandona. Credo in te, Gesù, perché sei la verità. Spero in te perché sei fedele. Amo te perché sei l'amore. Ecco, iniziamo la nostra riflessione ricordando alcune espressioni tra le molte che troviamo nel Nuovo Testamento e che riguardano Gesù. E incominciamo con questo primo grido di lode che viene riportato nel Vangelo di Luca, al capitolo 11, versetto 27, dove si dice che una donna, ascoltando Gesù che parlava, presa dall'entusiasmo e dall'ammirazione, gli gridò: Beato il grembo che ti ha portato, beato il seno che ti ha allattato. È un complimento molto corporeo, molto fisico, molto bello. Questo in qualche maniera è il primo panegirico che viene fatto a Gesù. Ed è interessante perché esprime una forma molto bella della preghiera che è la ammirazione. Ed è così entusiasta questo complimento che questa donna fa alla madre di Gesù, che Gesù ha bisogno in qualche maniera di calmarla un poco, dicendo: sì, è vero, però è più importante che ci sia qualcuno che ascolta la parola di Dio. Veramente beati sono coloro che ascoltano la parola del Signore e la mettono in pratica. Non nega il complimento, ma in qualche maniera lo innalza un po' di più. Un altro grido di complimento al Signore viene dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, laddove l'Apostolo scrive che nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Interessante questa osservazione, un po' come dire che la nostra fede nel Signore non è tanto il frutto della nostra intuizione, della nostra capacità di capire, è piuttosto un dono. Riconoscere nel Signore, riconoscere in Gesù il Signore, cioè Dio, non è un'invenzione nostra, è un dono che lo Spirito Santo ci fa. E infine un altro passo che potrebbe costituire in qualche modo il pane di fondo, diciamo, della nostra riflessione è riferito a quell'episodio di cui ci parla Matteo nel capitolo 16, in una località che si chiama Cesarea di Filippo. Gesù chiede ai suoi discepoli: che cosa dice la gente di me? Chi dicono che io sia? E gli rispondono: la gente dice che tu sei un profeta, forse uno dei profeti antichi che è riapparso sul mondo. E Gesù poi dice: d'accordo, ma voi chi dite che io sia? E Pietro risponde: a nome di tutti, tu sei il Cristo, il figlio di Dio. E Gesù gli fa i complimenti per questa risposta, gli sei risposto bene. Renditi conto però che questo, ancora una volta, non è frutto della tua intelligenza, della tua intuizione, ma è un dono del Padre. Ecco, proprio la domanda di fondo su cui potremmo partire dalla nostra riflessione è proprio questa che Gesù rivolge ai suoi discepoli. Ma voi, chi dite che io sia? Se questa domanda fosse rivolta a noi in questo momento, cosa diremmo? Diremmo delle cose che abbiamo imparato, che abbiamo ricordato, che ricordiamo. Ai tempi più antichi, quando andavamo al catechismo, forse. Chi dici che io sia? E allora proviamo a vedere, sfogliando rapidamente il Nuovo Testamento in modo particolare, che cosa dicono di Gesù i testi che noi abbiamo. Ed è sorprendente vedere come la quantità di titoli diversi che vengono attribuiti al Signore Gesù. Qui ne ho ricordati forse una ventina, poco di più, ma sono più di 50 questi titoli. Alcuni sono ricchi anche di contenuto, si rifanno poi alla storia di Israele, hanno delle espressioni che sono tipiche della mentalità e della letteratura di quel tempo. Ma questi, che sono qui nel bel quadro che trovate nel foglio, sono un esempio di ciò che il Nuovo Testamento dice di Gesù. E vi suggerisco di utilizzarli anche come se fossero una preghiera, una specie di litania. Una delle maniere per riflettere e pensare su queste cose potrebbe essere proprio quella di prendere questa serie di titoli e attribuirli noi stessi al Signore. Gesù come unico mediatore, Gesù come il Cristo, cioè il Messia, l'unto, come l'agnello immolato, luce vera che illumina ogni uomo, anche me, anche ciascuno di noi, vite vera attraverso cui passa la vita, la vitalità, pietra angolare su cui è costruito tutto l'edificio della Chiesa. E via di seguito. Sull'altra parte sono i titoli più solenni: Gesù Cristo Signore, cioè Dio, nostro grande Dio e Salvatore, Signore di tutti, Dio vero, vita eterna. Sono dei complimenti bellissimi. Ancora una volta è un modo di pregare che esprime una ammirazione. E l'ammirazione è una delle espressioni forse più belle dell'amore, quando esprime tutto l'incantamento che la persona amata merita. Avremo bisogno di metterci davanti al Signore e di fargli cordialmente, cioè dal profondo del nostro cuore, questi complimenti. Per quello che poi riusciamo a capire, perché alcuni sono molto consistenti, hanno bisogno, diciamo, di una riflessione forse ulteriore, ma già il fatto di poterli esprimere è una preghiera. Gesù come immagine del Dio invisibile, testimone del Padre, mistero di Israele, mistero di Dio. E poi quelle due espressioni così dense che troviamo nel Vangelo di Giovanni, la Maddalena che, messa di fronte all'evidenza della risurrezione del Signore, lo chiama in termini molto teneri Rabboni, non dovrebbe dire maestro, maestro mio. Oppure Tommaso, che finalmente convinto anche lui della risurrezione del Signore, perché lo vede riapparire tra i suoi discepoli, lo chiama, si rivolge a lui con questa espressione piena di fede e di ammirazione, lo chiama mio Signore e mio Dio. Ecco, quindi una prima espressione della nostra preghiera questo pomeriggio potrebbe proprio prendere spunto da questa lista di titoli che vengono dati al Signore e potrebbe essere ripetuta. Un secondo passo che noi possiamo compiere nella nostra riflessione consiste nel cercare di riflettere sull'umanità di Gesù. Cioè, Gesù si presenta come uomo, come autenticamente uomo. Su questa parte non ho messo degli appunti, quindi potete soltanto ascoltare. La seconda parte del foglio costituirà invece la riflessione proposta nella seconda parte del nostro ritiro. Possiamo fermarci un attimo sulla considerazione di Gesù uomo, partendo da una riflessione che ci viene proposta dal Papa Benedetto XVI, il quale, in una delle sue, forse la prima enciclica che ha scritto, che ha come titolo Deus Caritas Est, dice così: il cristianesimo non è un codice morale, il cristianesimo è una persona. Decisivo per un cristiano non è aderire a delle leggi, ma aderire a un vivente, che è Cristo. Il cristianesimo in sé non è una concezione della realtà, non è un codice di precetti, non è una liturgia. Al limite possiamo dire che non è neppure una religione, è un avvenimento, è un fatto, è Cristo, è una persona, è un vivente. Come possiamo ricostruire l'identikit di questo vivente, che pure nominiamo frequentemente? Che caratteristiche poteva avere? Ci sono alcuni tratti del Vangelo che ci aiutano a farci un'idea di come poteva essere il Signore Gesù. Gli unici testi che ci parlano di Cristo sono i Vangeli. Altre rivelazioni, visioni, cose di questo tipo non hanno la stessa importanza che hanno i Vangeli e la parola di Gesù. Se la nostra concezione di Gesù è quella che abbiamo ricavato dalla visione di un film, abbiamo bisogno di rivedere molto questa nostra visione, questa nostra immagine del Signore. La nostra fonte è la parola di Dio, sono i Vangeli. E troviamo alcune caratteristiche che vi voglio sottolineare rapidamente nella presentazione che si viene fatta di Gesù. Anzitutto, un aspetto esterno ma molto importante, che è il suo sguardo. I Vangeli parlano spesso del suo sguardo, uno sguardo penetrante su Simone, che Gesù poi chiamerà Pietro, uno sguardo affettuoso su quel giovane che si era proposto per seguire il Signore e poi alla fine ha rinunciato perché trovava la cosa troppo pesante. Di questo episodio si dice che Gesù guardò questo giovane, fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Uno sguardo che gli dice quanto gli piaceva questo giovane, quanto bella impressione gli aveva fatto. Oppure abbiamo ancora lo sguardo di Gesù che viene indicato quando si rivolge a Zaccheo, il capo dei pubblicani, gli esattori delle imposte che rubavano. Oppure lo sguardo di sdegno su quello che avveniva nel Tempio, quando è entrato nel tempio e ha visto che c'erano i mercanti che l'avevano occupato praticamente con i loro affari. Lo sguardo di dolore quando incontra Giuda che gli viene incontro, gli dà un bacio, che era il segno che il traditore aveva dato ai soldati per catturare il Signore. Questo sguardo. Sarebbe interessante che ci chiedessimo come mi guarda, come penso che mi guardi, dico Dio. Che cosa vede in me? Se il suo sguardo è capace di penetrare profondamente, Sant'Agostino dice, nel più intimo della mia intimità, molto più in là di dove arriva la mia autocoscienza, che cosa vede il Signore là dentro? Un altro aspetto che viene sottolineato nel Vangelo e che descrive un po' la realtà di Gesù uomo è il fatto che aveva mostrato di avere delle idee molto chiare. È interessante come Gesù non dice mai secondo me, oppure mi pare che, afferma sempre, afferma con coraggio, non ha paura di nessuno. Nel Vangelo di Marco si dice che alcuni che sono andati a cercarlo per metterlo in difficoltà con le loro domande hanno incominciato l'incontro con Gesù dicendogli: noi sappiamo che tu sei veritiero, non hai paura di nessuno, non guardi in faccia a nessuno, ma annunci la verità. E poi gli tendono la trappola. Interessante questa sicurezza del Signore, che parlava non per sentito dire, ma per esperienza personale. Dice ancora il Vangelo che chi lo ascoltava capiva che non parlava come gli scribi, cioè come i teologi di quel tempo. Parlava con autorità. Le sue parole erano pietre. Quindi dal Vangelo riconosciamo una figura umana eccezionale, lui che si definisce figlio dell'uomo, che era poi un titolo utilizzato dal profeta Daniele per indicare un personaggio misterioso che sarebbe venuto alla fine del mondo, che avrebbe posto fine alla storia. Dice di essere più grande di Davide, eppure Davide era il re ideale, l'ideale della monarchia e della regalità per il re. Quest'uomo che dice cose che un uomo non potrebbe dire, per esempio dice: avete udito, fu detto, amerai il prossimo tuo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico che dovete amare anche il nemico. Avete udito dagli antichi che fu detto non uccidere, io invece vi dico che. È interessante che si pone come il legislatore, colui che addirittura può correggere in qualche maniera ciò che fu detto dell'antichità, che fa parte della tradizione più importante di Israele. Chi è questo uomo così sicuro di sé, così chiaro nel dire le cose? Quando rivendica per sé anche il potere di giudicare l'uomo, dice: chi dà la vita per me la ritroverà. Dice: chi dà da mangiare, se dai da mangiare al tuo fratello, perché è perché io sono in lui. Dice in quella specie di esame di maturità, che sono le condizioni per entrare al paradiso, dicevo, ero nudo, mi avete vestito, ero affamato, mi avete dato da mangiare. E gli diranno tutti: ma noi non abbiamo visto te. E Gesù dice: però se l'avete fatto a uno dei più piccoli dei miei fratelli, a uno di quelli che hanno meno ragione in qualche maniera di essere dichiarati miei fratelli, l'avete fatto a me. Chi è che può parlare così? Il fatto che Gesù non è stato soltanto un grande uomo, e lo riconoscono praticamente tutti, ma è veramente Dio. Questa è qualche cosa che ci fa probabilmente ancora un po' di difficoltà. Un personaggio molto noto scrive facilmente dicendo la sua grande stima per il Signore Gesù, però là dove si dice che il Signore Gesù è il Signore, cioè Dio, dice, su via, siamo seri, siamo moderni, non possiamo credere a una cosa del genere. E questo Signore, figlio di Dio, non come lo sono tutte le creature che sono figli di Dio, ma figlio proprio, figlio l'unigenito, questo Gesù Dio, sorprendentemente impara a vivere come uomo. Il Natale che noi celebriamo, ricordiamo che tutta l'umanità stava aspettando l'arrivo di un grande liberatore e Dio concede all'umanità un bambino. Lo aspettavamo grande, vedremo poi alla fine nel nostro foglio potremo leggere quest'altra preghiera del Padre Turolo, che aspettavamo grande, si è venuto nella forma di un bambino. Un bambino che impara, che cresce, cresce in età, sapienza e grazia, come scrive il Vangelo di Luca. Un bambino che impara da sua madre e da suo padre a conoscere il Signore Dio, che impara a conoscere un Dio che non è un semplice osservatore esterno della storia degli uomini, ma è un protagonista della liberazione del popolo. Impara da Giuseppe, che Matteo chiama giusto, impara a interpretare le leggi di Dio con misericordia, potremmo dire con libertà di spirito, con buon senso. Arriva a imparare una cosa che sembra essere totalmente rivoluzionaria, che la legge importante, la più importante, la legge del sabato, è a servizio dell'uomo e non l'uomo a servizio della legge. Potete immaginarvi che cosa questo può aver rappresentato per chi lo ascoltava, quando la legge del sabato era così importante che chi non la osservasse era scomunicato e anche a volte ucciso. Chi è quest'uomo? Ecco, questa prima parte della nostra riflessione potrebbe proprio partire da queste brevi considerazioni.